Martedì 14 febbraio 2023, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è Zai Time. Buon San Valentino, Francesca Barbato, ben trovata.
Grazie Chiara, buon San Valentino anche a te, ovviamente a tutti coloro che sono all'ascolto, ma soprattutto in cabina di regia ad Emanuele Floris. E oggi non siamo da sole, ma siamo in compagnia. C'è un ritorno. Un gradito ritorno qui in studio da parte di Mattia, un nostro ex, si può dire?
Si può dire, un nostro ex nel giorno di San Valentino. Mattia Bonanno, buon pomeriggio,
ciao,
ben trovato,
buon
che
pomeriggio.
Bello. Io sono felicissima di rivederlo ogni volta. Mattia ha fatto un'esperienza con noi ormai, quanti anni?
Tre anni fa.
Secondo me sì,
quarta
se non
superiore.
Quattro.
Ero in quarta superiore, ora sono al terzo anno di università.
E quindi quattro. Ecco, quattro anni fa è venuto da Brescia per fare un alternanza scuola-lavoro con noi, quindi praticamente ce lo siamo adottato quel periodo e poi periodicamente viene a Roma anche a trovare i nonni che abitano da queste parti e ci passa a trovare. In pratica siamo diventati i nonni di Mattia Bonanno.
È sempre una scusa poi per venire qui e passare in redazione.
Ecco. Buon pomeriggio anche a Gabriele del Liceo Dante Alighieri di Roma. Ciao Gabri.
Ciao, buon pomeriggio.
Ben ritrovato a te. Anche lui in realtà è un ritorno gratuito.
Vedi?
Non che sono pagati per star qui. Naturalmente è un percorso di alternanza scuola-lavoro. Però Gabriele aveva finito le sue di alternanza scuola-lavoro.
Sì.
Oggi voleva venire a trovare le nonne.
Perché
sì, anche io.
Si torna sempre dove si è stati bene. Per questo gli ex tornano spesso, no?
No. San Valentino?
Allora,
San Valentino.
Sì, allora sì. Io non lo festeggio, ma non perché non sia fidanzata, anzi.
Si sta sposando.
Esatto, quindi
sì.
Insomma, ormai abbiamo superato la fase dei primi appuntamenti, delle uscite, ma perché ormai, diciamo, dopo alcuni anni.
Non lo festeggiavi ai tempi?
Ma non ero una grandissima fan, nel senso, allora, a me piace festeggiare un po' tutto, nel senso mi piace festeggiare Carnevale, mi piace festeggiare i compleanni, ogni occasione per essere felice è bella, quindi mi piace avere magari una scusa, però non è che, se non esci il 14 febbraio in coppia ti lasci, assolutamente, però sono curiosa di capire i giovani anche come la vivono.
Giovani,
San Valentino.
Come vivete San Valentino?
Allora, una bellissima festa per chi lo festeggia, secondo me è
sì.
Tutto un complotto organizzato da Perugina.
No,
per
no, mi dissocio.
E per me diciamo che è un giorno come tutti gli altri. Poi se uno all'appuntamento organizzato ben venga, però
Gabriele ci ha raccontato di essere, abbiamo intuito quantomeno che Gabriele è un po' lo sciupa femminile della classe, giusto?
Il latino.
Non lo so, non
subito vuoi mettere in difficoltà il ragazzo, non tornerà mai più. Mattia, raccontaci però come stai, cosa stai combinando, cosa stai studiando, insomma come prosegue anche la tua vita da ex giovane reporter, ormai da vecchio giovane reporter.
Ma io sto proseguendo i miei studi, cosa incredibile, non pensavo quando ero venuto qua in quarta superiore di continuare gli studi dopo le superiori. Studio design della comunicazione al Politecnico di Milano e tra un annetto mi laureo, sono felice di continuare il percorso.
Ci inviterai?
Assolutamente.
Beh,
faremo una diretta dalla laurea di Mattia Bonanno. Puntata pienissima però di giovani, Francesca, chiediamo il buon pomeriggio.
Eh sì, ci spostiamo a Bologna, Liceo Da Vinci, diamo voce e linea alla studentessa Anita Masetti che oggi, come tutti gli altri studenti del Liceo Da Vinci impegnati in un PCTO con noi, parlerà del tema del giorno. Benvenuta Anita.
Ciao Anita.
Ciao a tutti.
Allora,
ciao a tutti.
Ciao Anita, allora sappiamo che, spoiler, hai scelto come tema del giorno, ovviamente il vero tema del giorno, ossia le elezioni politiche regionali che si sono tenute, ricordiamo, in Lombardia e nel Lazio.
Esatto, praticamente la notizia del giorno appunto riguarda le elezioni regionali che si sono tenute tra domenica e lunedì in Lazio e Lombardia, in cui poi la coalizione destra che sostiene il governo di Giorgia Meloni è andata ancora meglio del previsto, ottenendo degli ottimi risultati e ha superato tutte le aspettative dei sondaggi vincendo poi in entrambe le regioni. Infatti Lombardia ha ottenuto il 25% dei voti e invece il Lazio ha superato il 30%.
Esattamente, in tutte e due le regioni, esatto, ricordiamo appunto che la coalizione di centrodestra ha ottenuto ovviamente la conferma nel caso della Lombardia, mentre ci sarà un cambio di colore politico nel Lazio, dove al governatore Zingaretti succederà Francesco Rocca. Prego Anigda.
Esatto, poi dopo la vittoria Giorgia Meloni ha anche commentato su Twitter dicendo che il risultato consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del governo.
Anche se il vero dato poi, Anita, è quello, oddio, si dice sempre comunque questa frase fattissima, ma purtroppo sempre più vera, il calo dell'affluenza, da brividi, Francesca.
Assolutamente, si è registrato un calo ulteriore perché, come dicevi tu, è un trend che negli ultimi anni si sta verificando. Rispetto alle precedenti elezioni regionali sono numeri molto più bassi, il dato più basso mai registrato nelle elezioni regionali, inferiore anche al 60,89% che si era registrato nel Lazio nel 2010. È vero che nel 2018 le regionali erano accoppiate alle elezioni politiche, quindi al rinnovo del Parlamento, di Camera e Senato, però sono dati che fanno riflettere, giusto Anita?
Esatto, sì, molto.
Voi siete, no, tu sei andato a votare, Mattia?
Mi vergogno a dirlo, ma non sono andato.
Vabbè, ma c'è poco da vergognarsi visto che la stragrande maggioranza delle persone ha fatto come te. Beh, Francesca, sì.
Io sì, noi siamo andati a votare, però è interessante capire.
Senti lo sconforto con quello
esatto,
dice,
siamo andati a votare, però è interessante capire da un ragazzo come Mattia, impegnato, no? Comunque non parliamo di una persona che non si interessa della policy, di quello che riguarda la cittadinanza, perché la politica dovrebbe essere questo fondamentalmente, la sua, diciamo, presa di posizione, no? Nel non andare a votare.
Sì, non mi è arrivato il messaggio, diciamo, che queste elezioni non le ho percepite così importanti, quindi lì secondo me è uno sbaglio in generale di chi fa politica, che non è arrivato il messaggio anche ai giovani principalmente, che non guardano la televisione, eccetera. E in generale io ho un po' di mancanza di fiducia rispetto ai politici di oggi e perciò preferisco astenermi.
Tu Gabriele, se avessi avuto la possibilità, saresti andato a votare?
Io non lo so, dipende molto dalla situazione, però ritengo che comunque come parte integrante della società il voto sia importante.
Anita, tu saresti andata a votare? Quanti anni hai innanzitutto?
Io quest'anno faccio 17.
Fai 17 anni, saresti andata a votare alle elezioni regionali se fossero state anche nella tua regione ieri? Insomma, condividi questo calo dell'affluenza all'urna oppure lo trovi un po' inspiegabile?
Io non so se sarei andata a votare, però visto che hanno lottato tanto le donne per poter votare, forse sì. Cioè sarei più per sì, sarei andata a votare.
Sono d'accordo con te, io ho votato, Francesca, persino ai referendum in cui andavo a votare no. Quindi proprio la cosa più sbagliata politicamente che si possa fare, no? Dare il quorum nel... Perché l'ho sempre ritenuto un mio diritto proprio bellissimo da avere e quindi l'ho sempre voluto esercitare. Brava Anita, sono con te. Senti, un'ultima domanda poi ti lasciamo. Parlavamo di San Valentino, le nostre quote maschili qui l'hanno schifato in due parole. Tu lo festeggi?
No. Non mi piace.
Vabbè, raga, allora.
Vedi, ormai la tendenza è quella. San Valentino è da boomer.
Flo? Là dietro faccio un cenno, lo festeggio.
Bene.
Che cos'era questo?
Oh, era un sì.
Era un incrocio tra delle corna, del bere. Mi preoccupa questa cosa. Un sì. Ah, scusami, hai ragione. Non ho ancora imparato la lingua dei segni, ma ci impegneremo. Grazie, Anita. A presto.
Grazie a voi. Ciao, ciao. Pensare che ti volessi male.
Ragazzi, stiamo sentendo un po' di musica di Sanremo, con voi non l'abbiamo commentato. Soddisfatti della vittoria di Mengoni? Qual è la canzone che avete preferito? E se è stata una kermesse che avete seguito, che ha appassionato anche la vostra generazione? Mattia.
Allora, non l'ho seguito così tanto, ho seguito un paio di serate, l'ultima purtroppo lavoravo, ero stanco, non ho seguito, ma ovviamente Lazza è stato per me il preferito, al Cenere è veramente una canzone fantastica, Lazza perché secondo me è molto vicino ai giovani, non mi è piaciuto Mengoni perché non è il mio genere, perciò basta.
Ci sta, Gabri?
Io ho preferito Lazza, la canzone Cenere, Però comunque ho apprezzato la vittoria di Mengoni, che è un classico e come tutti i classici non muore mai.
Hai capito, hai capito, hai ragione.
Ha ragione, però
ormai è diventato un classico Mengoni.
Sì, io te l'avevo detto in tempi non sospetti che secondo me avrebbe vinto lui, perché comunque era uno dei nomi. Vabbè, a parte l'aveva già vinto 10 anni fa, però è un nome importante. L'anno scorso era reduce ovviamente da un pienone negli Stati Italiani, quindi ha fatto sicuramente un percorso di carriera. A livello di nome, di big, diciamo, no? Che è noto, poteva essere Giorgia, ma la canzone di Giorgia secondo me non era all'altezza, o meglio non era così radiofonica come tanti altri pezzi, tra cui Lazza, che è sicuramente anche una musica, un arrangiamento veramente molto contemporaneo, che forse poteva avere anche delle chance in più in ottica di un Eurovision o di un Eurofestival, ovviamente a maggio. Sono tanti i pezzi interessanti, fra cui quello che stiamo sentendo di sottofondo, almeno per il mio giudizio, cioè Madame, e riascoltando le canzoni devo dire che sono tante quelle estremamente radiofoniche che mi fa piacere ascoltare. Quindi sì, una vittoria di Mengoni in un certo senso annunciata, forse in parte scontata, ma giusta a mio avviso, ma allo stesso tempo tante piacevoli sorprese.
Mattia, continui a fotografare, a fare video, montaggi?
Continuo, ma nel mio, nel senso che in passato lo facevo molto, diciamo, per gli altri, per da mettere online, eccetera. In questo momento sto, diciamo, prendo un po' le distanze dal voler pubblicare i miei lavori, perciò continuo, mi tengo le cose sul mio hard disk a casa.
No, non mi è piaciuta questa cosa.
Beh, troppo... un low profile.
Ma devi vedere quanto sono belle le cose che fa. Vabbè, le faremo vedere. Un giorno tornerai anche a voler pubblicare tutto. Mattia, noi ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia. Sono sempre felicissima quando torni, quindi fallo più spesso. Gabri invece resta con noi e ci andiamo ad ascoltare Lazza, visto che l'hanno votato, ha fatto l'unplan qui in studio. Questa è Cedere.
Di non riconoscerti mai più, non credo più alle favole. So che ho un posto, ma non qui, tra le tue grida in loop, corro via su una cabriolet. Di noi resteranno soltanto ricordi confusi, pezzi di vetro, mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi. Mi rendi cieco, ti penso com'è per rialzarmi. Sto silenzio potrebbe ammazzarmi. Aiutami a sparire come c'è. Ho visto un paio di inferni alla volta, so che vedermi così ti impressiona. Primo in classifica ma non mi importa, mi sento l'ultimo come persona. L'ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso. Sai che detesto che citi l'oroscopo, ma non sai quanto con me ci abbia preso. Ti prego abbassa la voce, o da sta casa ci cacciano proprio. Ormai nemmeno facciamo l'amore, direi piuttosto che facciamo l'odio. Ora ti sento distante, io schifo il mondo e tu guardi. Cercavo una verità che è sempre in mano ai bugiardi. Aiutami a sparire come c'è. Rinasceremo insieme dalla cena. Mi sento un nodo alla gola. Nel buio balli da sola. Bella che mi sembri bene.
torniamo in diretta sulle note di Lazza. Oddio, che cosa ho messo su Restream? Un pupazzetto.
Un pupazzetto a posto nostro.
Aspetta, che ho fatto? Così. Vabbè, dai. Ho messo tutti i cuori.
Vabbè, San Valentino.
Ecco, ora ci siamo. Io sto facendo pure cadere tutto. Siamo in diretta anche con la Miso e Radio su Twitch. E avevo messo i pupazzetti di San Valentino.
Ci sta il tema del giorno. Lo fanno i motori di ricerca. Lo possiamo fare anche noi.
Allora
no?
Divertiamoci, vediamo. No.
Qualche cioccolatino volante.
No, veramente le nuvole a forma di cuori.
No,
fiori.
Vabbè, questo è proprio da boomer. Da buongiornissimo caffè, buongiornissimo San Valentino.
Sì, esattamente.
E queste in sottofondo sono intanto Paolo e Chiara, proprio da boomer, ovviamente, da chi ha vissuto come noi fine anni 90.
Allora, loro sono la mia condanna, dovete sapere. Cioè, io mi chiamo ovviamente Chiara di Paola, tutti mi chiamano Paola, Paola di Chiara, Paolo e Chiara sono chiaramente, quando qualcuno fa questa associazione di scoprire che mi chiamo come loro, è terribile. E poi su Google loro proprio primeggiano e non ci sarà mai modo di primeggiare, anche quando sarò una famosissimissimissima
giornalista,
speaker radiofonica, sì.
E a proposito di cose che sono in tendenza, no? Nel mondo del web, oltre a Paolo e Chiara e questo gradito ritorno con la loro furore, andiamo a vedere insieme ai ragazzi che intanto ci ha raggiunto anche Francesco.
Spero e di aver... Francesco, facile, facilissimo. Ciao ragazzi, bentrovati.
Ciao.
Siamo affollatissimi, abbiamo salutato Mattia, ma ritroviamo Gabriele, Francesco e Pierfrancesco.
Ebbene sì, pensiamo a loro per vedere quelli che sono appunto gli hashtag più in tendenza nella giornata, in particolare su Twitter. Noi ne abbiamo selezionati alcuni, ovviamente in base a quello che noi abbiamo in tendenza, perché c'è da specificare che in base alla regione, in base all'età, in base agli interessi, ai follower, following e compagnia cantante, possono cambiare. Quindi intanto io dico quelli che sono i miei hashtag in tendenza e partiamo infatti da UFO.
UFO,
ebbene sì.
Che è successo?
Allora, tra Stati Uniti e Cina volano palloni, accuse di spionaggio che soffiano sul fuoco già alto della tensione tra le due superpotenze. Quindi, andando un po' a leggere anche quanto è stato riportato sul sito dell'ANSA, mentre nella terra di X-Files e T, il mistero degli oggetti volanti non identificati, sottolineo, ha iniziato ad alimentare ogni sorta di speculazione, tanto che la Casa Bianca ha dovuto rassicurare che non è imminente lo sbarco degli alieni sulla Terra. Vedi, noi credevamo nei fantasmi, c'è chi crede invece negli alieni.
Non è che noi ci crediamo.
Sono.
Sì. Flo, non puoi capire cosa è successo prima. La porta, quella là, quella ha iniziato proprio a sbattere tu, così. Non era la metro, che qui passa la metro. Non era assolutamente. Sì, erano gli spiriti. Voi invece, ragazzi, cosa avete in tendenza? Francesco.
Allora, io avevo il Manchester City come prima, poi avevo la Ferrari come seconda. Penso che questa ce l'abbiano in molti.
Esattamente, come mai?
Perché oggi c'è stato l'annuncio della nuova macchina che correrà quest'anno in Formula 1, la SF23, e quindi per l'appunto ha creato scalpore anche per le novità tecniche introdotte.
Vi è piaciuta? Avete avuto modo di dargli un'occhiata?
Sì, era abbastanza simile a quella dell'anno scorso, però sì, mi è piaciuta.
Pierfrancesco, tu cosa hai in tendenza?
Io in tendenza stamattina avevo San Valentino, Valentine's Day, perché vabbè, credo che oggi sia abbastanza scontato.
Tutto, sì.
Come seconda avevo hashtag Polonia, perché degli F-35 olandesi hanno trovato tre jet sopra la Polonia e quindi li hanno scortati fuori dal confine, ma insomma un evento che ci dovrebbe far riflettere, la Russia che entra nei territori NATO in questa maniera, diciamo.
Sì, è vero. Su San Valentino abbiamo sentito Gabriele, non abbiamo sentito voi due. San Valentino sì, San Valentino no. Stasera portate le vostre ragazze a cena, Francesco?
Allora, principalmente no, direi come Gabriele, non è, cioè, un giorno come altro.
Pier?
Io concordo con Francesco e Gabriele.
Ma c'avete la fidanzata,
infatti,
no? Dico, perché, per farmi cavoli vostri, perché è facile parlare così.
Ecco, infatti, allora è questo il problema.
È un argomento un po' delicato, diciamo.
Quindi sì.
Gabriele,
forse è più di una.
Ah.
Vabbè, siamo giovani e è giusto divertirsi, no?
E vedi, certo. Mica ha negato, eh? No. Mica si è dissociato dalla mia dichiarazione.
Ha anche ragione, sì, per questo, vabbè.
Non sa quale delle tante.
Certo, va bene. Pier?
Non mi esprimo.
È fidanzato pure lui. Vabbè,
era per loro.
Salutiamo le compagne dei nostri giovani reporter in studio. Gabriele, tu cosa hai in tendenza?
Io premetto che non sono un utilizzatore assiduo di Twitter, però avevo San Valentino e Cassano.
Come mai Cassano?
Non lo so, perché seguo le sue analisi e diciamo che è stato un grande giocatore, ha giocato anche nella Roma, nella mia Roma.
Ma tu manco l'avrei visto giocare?
No, ho visto soltanto qualche giocata.
Sai Francesca che io m'avevo più Cassano di Totti all'inizio?
Beh, c'era quel periodo in cui erano una coppia fenomenale, in cui si aspettava, no? Non dico un dopo Totti, però sicuramente una coppia indelebile, fino a che lui non si è presentato in pelliccia a Real Madrid.
Esattamente. È in tendenza perché ha commentato la lite tra Lukaku e Barella, e se l'è presa con Barella, se riesco a continuare a leggere l'articolo che avevo aperto. Vabbè, come al solito sono volati stracci. Il problema è nel manico Conte. Conte perché ha vinto all'Inter? Perché era un fenomeno a gestire certe situazioni, il gruppo. Se fossi stato io l'allenatore avrei chiamato Barella e lo avrei messo fuori subito. Se c'è qualcosa che non ti va bene allora vai fuori, che è meglio. Lukaku era in difficoltà e allora lui sta sempre a protestare, a sbracciarsi, a gesticolare con le mani, e gli ha detto di stare zitto. Ma chi si crede di essere? Sembra che lui, Barella, sia Zidane o Iniesta, e invece corre avanti e indietro come uno scemo e si lamenta. Non era scemo la parola, ma insomma Cassano sempre la tocca piano.
Esattamente, ha paragonato, quindi dice: ma chi si crede essere? Barella non è Iniesta. Come al solito, insomma, le sue dichiarazioni fanno parlare, discutere, spara un po' troppo a zero su tutti.
No, diciamo che è stato un grande giocatore, molto talentuoso, però come commentatore secondo me dovrebbe smettere, che non è il suo ruolo.
Sì, decisamente. Francesco, perché Manchester City in tendenza?
Perché credo deve giocare in Champions. E poi perché c'erano state delle discussioni anche riguardo Cancelo, che se n'era andato, si era spaccato qualcosa nello spogliatoio, credo.
Pier, hai trovato anche qualche altro hashtag in tendenza sui social in queste ore?
Sì, io come anche Francesco e Gabriele, un altro sul calcio, Milan-Tottenham, perché in questi giorni, diciamo fra poco si giocherà la partita, appunto la prima partita di Champions League, credo la prima partita, io non sono un esperto del calcio, e appunto tra il Milan e il Tottenham, quindi vedremo come andrà, insomma.
Sì, questa sera scenderanno in campo a San Siro alle ore 21, Milan contro Tottenham. Ovviamente in queste ore della giornata il mister Stefano Pioli ha anche diramato la lista dei convocati. 3 assenti per infortunio, oltre ai vari calciatori non inseriti nella lista UEFA dal tecnico. Nella lista degli esclusi figura anche Zlatan Ibrahimovic, tornato in panchina in campionato.
C'è anche terzo polo in tendenza in queste ore, si fa riferimento alle elezioni regionali e al netto flop del terzo polo, con lo stesso Calenda, insomma leader, no, del terzo polo, che ha fatto un mea culpa: noi mai in partita. Moratti si è fermata al 9%, ricordiamo, appunto esponente del terzo polo per la Lombardia, non ha commentato Renzi, mentre Letta insomma è andato all'attacco. Calenda, dicevamo, ha rilasciato un tweet a proposito di Twitter, ha commentato la disfatta: avete tutti scritto che la Moratti era la candidata perfetta per la Lombardia, e Lazio con un ottimo candidato e coalizione è andato peggio. Sono 30 anni che votiamo e siamo scontenti di chi votiamo. Sostengo da sempre che votiamo per ragioni sbagliate, appartenenza e moda, e basta guardare l'astensione per capirlo. È la ragione per cui abbiamo fondato Azione. Se stamattina volete sostenere che il voto a Fontana è basato sui risultati del buon governo, fatelo, gli elettori decidono, ma non hanno sempre ragione, altrimenti non saremmo messi così. Parlavamo prima delle elezioni, lo facevamo anche con Gabriele, ragazzi, e insomma il vero dato è l'astensionismo, veramente impressionante, insomma lo si dice sempre, no? Il vero dato è l'astensionismo, però mai come questa volta è vero. Voi, se aveste avuto la possibilità, avreste votato per le regionali? Vi siete informati, conoscete che cosa fa la regione, oppure è un'entità troppo lontana ed è una politica troppo lontana in cui non credete? Francesco?
Io personalmente avrei votato se avessi avuto la possibilità, però sì, sento abbastanza lontana l'idea di politica regionale e non sono neanche abbastanza informato, quindi avrei votato non consapevolmente forse.
Pier?
Io pure non sono propriamente informato sulla politica, però sento spesso parlare i miei genitori, che parlano spesso in politica, quindi mi sento abbastanza influenzato sotto questo punto di vista. Poi concordo abbastanza con quello che dicono i miei genitori, quindi probabilmente sì, sarei andato a votare, e sarei andato a votare quello che insomma mi avrebbero detto i miei genitori. Avrei un po' guardato i vari partiti, avrei visto magari le liste e poi sarei andato a votare.
Questo questo tema del genitore mi permette un assist, no? Che sicuramente abbiamo anche affrontato poi nel corso del PCTO. Come vi informate? Cioè, quando dovete leggere una notizia di politica, preferite ascoltare la TV, leggere sui social, giornali online, ovviamente
chiedere ai genitori, chiedere ai professori, parlarne con gli amici, perché poi spesso, no, anche queste sono fonti di informazione, che siano poi veritiere o meno, ci sarebbe da parlarne, però.
Io diciamo che principalmente leggo i giornali, poi per alcune domande le rivolgo a mio padre, e comunque lo vedo anche come una fonte di ispirazione, essendo mio padre.
Oh, che bello, mi è piaciuta, sarà contento se ci ascolta. Francesco?
No, io invece al contrario non chiedo quasi mai a nessuno che conosco, perché mi sembra di poter essere influenzato così, e quindi leggo al massimo.
È vero, ci sta anche il tuo punto di vista, Pier.
Io guardo, diciamo, i telegiornali, e poi appunto in casa mia ci stanno molti dibattiti su sulla politica, a volte partono.
Si litiga, sono di opinioni diverse, ma
non si litiga,
no.
Però comunque si discute, si parla, e quindi diciamo io e mio fratello entriamo nella discussione pure noi, e quindi alla fine non è che mi sento proprio influenzato, anzi partecipo attivamente a quello che è il discorso politica.
Bene, e in effetti insomma vuol dire che c'è fermento anche in famiglia, è sicuramente un bene anche per informarsi e farsi una propria idea. Abbiamo chiesto a Gabriele la sua canzone preferita di Sanremo, ci ha detto Lazza, la vostra?
Anch'io Lazza.
Io non ho visto Sanremo.
Però qualcosa hai ascoltato, dai, questi giorni, tra le varie app di musica. Anche se entri al supermercato becchi una canzone di Sanremo, eh. Lo
non
so perché l'ho provato.
Al supermercato,
non sono entrata al supermercato.
A un pub, a prendere una birra.
No, allora, se devo dire così, a questo punto dico la canzone che ha vinto, quindi quella di Mengoni. Però, non ho sentito tutto, quindi non posso esprimermi in maniera veritiera, ecco.
Noi siamo contenti che non abbia vinto Ultimo, giusto Flo? Era questo che ci siamo detti in redazione. A me era piaciuta la canzone degli Articolo 31, eccola, Un bel viaggio. Allora ce l'ascoltiamo, perché Mengoni abbiamo già ascoltato, Lazza abbiamo già ascoltato, ma tocca a me, ci ascoltiamo Un bel viaggio degli Articolo 31, restate con noi.
Come eravamo belli in queste vecchie foto, due martelli anche se non battevamo chiodo, io e te scappati da un quartiere, velenosa differenza, loro abbiamo trasformato l'eternità in oro, laddove scegli o lavori per due spicci o spacci pezzi, per noi era una miniera di diamanti grezzi, vestiti larghi, amici stretti, avevamo la visione anche senza farci funghetti, la fantasia viaggiava, celebrità da strada, ma i nostri non bastava, come la busta paga, non volevamo una storia italiana, con la prima che ci sta, che metti incinta e ci metti su casa. Non volevamo crescere, ma è successo tutto a un tratto, e fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto, anche morire giovani non puoi più, perché adesso c'hai la famiglia e dipende da te. Non volevamo crescere, che ansia e stress, però è un bel viaggio. Poi ce l'abbiamo fatta, all'inizio era una pacchia, come Frank Sinatra con la mafia, ma poi diventa un lavoro e il lavoro diventa ansia, tipo che ti senti solo mandare avanti la baracca, e poi darsi il 5, ma senza guardarsi in faccia, solo perché squadra che vince non si cambia, ma se sei in gabbia prima o poi scoppi di rabbia, come un bimbo che si porta via la palla, vaffanculo basta! Così che dopo abbiamo scritto il manuale su come trasformare un socio in un rivale, su come misurare vita e successo, che se a me va male godo perché a te va peggio. Non volevamo crescere, ma è successo tutto a un tratto, e fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto, anche morire giovani non puoi più, perché adesso c'hai la famiglia di
stress, però un bel viaggio, che viaggio, che viaggio, odiati davvero. Lei t'ha lasciato e ridevo. Tua mamma è volata in cielo e al funerale non c'ero. Un uomo è come il vino, il tempo lo impreziosisce. Invece quello cattivo invecchiando si inacidisce. Quindi che l'orgoglio si fuota. Siamo stati due coglioni, infatti funzioniamo in coppia. Nella vita gli amici li scegli, noi siamo quelli che si vogliono bene anche quando si fanno la guerra come i fratelli. Non volevamo crescere, ma è successo tutto a un tratto. E fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto. Anche morire giovani non puoi più perché adesso c'hai la famiglia e dipende da te. Non volevamo crescere, che ansia e stress, però è un bel viaggio.
Alle 15.34 torniamo in diretta a Zai Time, Chiara Di Paola, Francesca Barbato, la prima trasmissione radiofonica partecipata dagli studenti e dalle studentesse dei licei, degli istituti superiori di secondo grado di tutta Italia. In studio con noi Pier Francesco e Francesco del liceo Dante Alighieri di Roma, ben ritrovati.
Ciao.
Ciao.
E non solo, Francesca, abbiamo con noi un ospite in collegamento telefonico, diamo il buon pomeriggio e il ben trovato ad Alberto Pugliafito di Slow News. Ciao Alberto.
Ciao, buongiorno.
Con te per parlare di un progetto che stiamo raccontando anche in radio, ma soprattutto lo stiamo facendo con Zainet, una rivista che conosci bene. Alberto, io partirei da qui, perché insomma la tua storia con Zainet parte da lontano. Un tempo eri tu al posto di Francesco e Pier Francesco.
Parte dal numero uno di Zainet, sì, esatto. Quindi insomma siamo nel lontano 1996, poi ho smesso per sopraggiunti limiti di età, ecco. Però è veramente molto bello vedere che questo progetto, che era partito per quelli della mia età e di della mia generazione, quasi per gioco, no? Diciamo, ok, giochiamo a fare i giornalisti, invece l'abbiamo fatto poi sul serio alla fine.
Te la senti di dare anche qualche consiglio ai nostri ragazzi? Loro sono qui, da grandi volete fare i giornalisti, non avevate questa idea, mi sembra di ricordare, no?
Ma in realtà a questa età non si decide ancora, diciamo, quindi comunque non posso dare una risposta concreta, però insomma potrebbe essere un'idea, insomma.
Francesco? Io nello specifico no, però almeno ho conosciuto il mondo.
Alberto, che consiglio ti sentiresti dare ai ragazzi anche, no, che intraprendono il percorso di Zainet, del giornalismo radiofonico, del giornalismo scritto, in età scolastica, quindi non necessariamente per diventare giornalisti?
Allora, di cercare di assorbire quanto più possibile dall'esperienza. Voglio dire, io appartengo a quella generazione che non è mai riuscita ad incasellarsi in un'etichetta, no? Che cosa voglio dire con questo? Che mentre facevo Zainet, nel frattempo finivo il liceo scientifico e poi mi iscrivevo a ingegneria biomedica, per poi scoprire che per un certo periodo della mia vita non mi interessava neanche finire ingegneria biomedica e mi sono messo a lavorare in televisione dopo aver imparato a usare videocamere, strumenti di montaggio, eccetera, no? Questa cosa qua, che da un lato è un po' spaventosa, perché io oggi ho 44 anni e da un certo punto di vista non so che cosa voglio fare da grande. Lo dico, lo so, sembra un po' una di quelle cose, no? Ah sì, c'hai la sindrome di Peter Pan, non vuoi invecchiare, ma in realtà è veramente così, perché nel tempo ho cambiato molto spesso il mio lavoro e ho cambiato anche le modalità con cui mi approcciavo al lavoro, però mi sono rimaste delle cose molto importanti e dal mondo del giornalismo, che poi è quello che adesso pratico per lavoro, mi è rimasto sicuramente il metodo, no? Cioè l'idea che se io voglio raccontare una storia, prima di raccontarla fuori, dove fuori può essere su una piattaforma social o sulla prossima cosa che avremo al posto delle piattaforme social, io devo verificare quella storia ed essere in grado di portare delle prove a supporto delle cose che racconto. Questa cosa qui è importante non soltanto per chi fa il giornalista, ma anche per chi fruisce del giornalismo e anche per chi vive, diciamo così, nella comunità, nella vita di tutti i giorni.
Assolutamente, Alberto, anche perché uno dei nostri obiettivi è proprio quello di dare, fornire delle competenze trasversali, no? Che possono essere come quella di avere un metodo di studio e di analisi, ma anche di saper comunicare. E a proposito di progetti, di strade che si invece ritrovano, no? Come la nostra, Alberto, da giovane reporter, adesso stiamo di nuovo collaborando insieme, questa volta per un progetto europeo, A Brave New Europe, ossia acronimo ABNE. Lascio raccontare a te, ovviamente, ragazzi, che che poi saranno anche coloro direttamente interessati. Che cos'è questo progetto e soprattutto qual è il suo obiettivo più profondo?
Allora, è un progetto giornalistico che ha diversi partner, è arrivato alla sua seconda edizione. Con Social News abbiamo creato il progetto della prima edizione con l'obiettivo di raccontare un oggetto strano che è la politica di coesione europea. Dico oggetto strano perché purtroppo, siccome non è legato alla polemichetta del momento, a una cosa di comprensione facile ed immediata, la politica di coesione europea, come tutte le politiche complesse, non viene raccontata bene sui giornali, non viene raccontata bene nel mondo social e rimane una cosa astratta della quale si ha poca contezza, no? Mi capita di parlare anche con colleghi e colleghi giornalisti che sì, magari l'hanno sentita nominare ma non sanno bene che cosa faccia. Siccome la politica di coesione europea è una politica molto importante perché eroga quantità notevoli di denaro agli Stati membri per cofinanziare progetti che hanno come obiettivo quello di ridurre le diseguaglianze tra zone dell'Unione Europea o tra persone, quindi progetti di inclusione, progetti di contrasto alla povertà, progetti di mobilità sostenibile, eccetera, eccetera. E questi progetti hanno dei ricaschi che possono essere ricaschi positivi, si spera, sulla vita delle persone, no? Quindi ci sono, per esempio, non so, dei paesi in Italia, dei comuni che attraverso i finanziamenti ricevuti dalla politica di coesione europea e il cofinanziamento degli enti locali hanno creato delle comunità energetiche con dei progetti che permettono alle persone di risparmiare sulle bollette del riscaldamento dell'energia elettrica. Quindi cerchiamo con questo progetto giornalistico di far vedere che una cosa che sembra molto astratta e che poi c'è questa parola politica dalla quale, ahimè, si tende troppo spesso a scappare perché uno pensa politica e pensa ai dibattiti, pensa alle liti, alle campagne elettorali, eccetera. Invece è una cosa molto più importante e molto più nobile. Partiamo, dicevo, da questa cosa molto astratta per arrivare a farti vedere in concreto cosa vuol dire per la tua vita di tutti i giorni che c'è questa politica di coesione europea. Sta nel progetto Slow News lo fa insieme a Zainet, appunto, perché vogliamo raggiungere un pubblico più giovane, che secondo noi è il pubblico che deve formarsi e informarsi di più su questi argomenti, e lo facciamo anche con altri partner molto importanti che sono Internazionale, che è un settimanale molto noto che lavora di base proponendo in Italia contenuti, i migliori contenuti giornalistici che arrivano da tutto il mondo e che per l'occasione produce anche dei contenuti originali che saranno disponibili sul loro sito. Lo facciamo con Percorsi di Secondo Welfare, che è, diciamo, la nostra fonte per attingere a persone che di mestiere fanno gli scienziati sociali, i ricercatori, eccetera, e ci possono aiutare a maneggiare i dati correttamente. E poi lo facciamo con un partner molto particolare che è la Revue Dessinée Italia, che è una rivista di giornalismo a fumetti, un ibrido bellissimo. Questo lo dico anche per i ragazzi che avete lì con voi, no? per mostrare che il giornalismo si può esprimere anche attraverso linguaggi magari che non immaginavamo si potessero adattare al mondo giornalistico, come quello dei fumetti.
Una curiosità per Alberto Pugliafito, ragazzi, per Francesco.
No, allora, innanzitutto grazie mille per averci spiegato cos'è questa politica di coesione europea, che quando l'abbiamo letta io e Francesco ci siamo guardati e ci siamo detti: ma cos'è sta cosa? e quindi grazie mille per avercelo spiegato. Allora, noi era capitato sotto gli occhi un articolo che appunto parlava di una nuova di un nuovo industria eolica vicino Taranto, che appunto era stato chiamato, un attimo che riprendo il nome, Beleolico. Solo che appunto questo Beleolico, alla fine di questo articolo c'era scritto che era stato fatto con dei fondi privati, non con dei fondi, diciamo, con questa politica di coesione europea, ma che invece quello che doveva essere stato fatto con la politica di coesione europea, che è appunto il progetto di ricerca Geoma, invece non era stato, appunto, non era stato attuato, e non si è riuscito a capire il motivo di questo fallimento. Ecco, non lo so se ci potevi dare qualche, magari, informazioni, allora, in più, ecco.
Informazioni in più rispetto a quello che hai riassunto, purtroppo no, però questo è un caso secondo me emblematico che ti fa vedere a cosa serve il giornalismo, no? Cioè, il giornalismo serve anche a farti vedere che pure in presenza di finanziamenti importanti può capitare che il finanziamento non vada a buon fine. Ok, quindi uno dei temi che vogliamo portare alla luce con questo lavoro sulla politica di coesione europea è che non basta che ci sia la politica di coesione europea, non basta che ci siano tanti soldi che vengono erogati, ma purtroppo poi ci vogliono anche le idee, no? Per usarli questi soldi. E delle volte capita che queste idee portano a dei progetti strutturati che funzionano. Delle volte capita che portano magari ad una cosa che rimane lì isolata, che non c'è che non ha un ricasco positivo come potrebbe avere. Delle volte purtroppo succede anche che arrivi a un bel nulla di fatto. Cioè, purtroppo, e questo è uno dei grandi dei ruoli fondamentali che dovrebbe avere il giornalismo, purtroppo laddove ci sono molti soldi possono anche esserci magagne. Quindi il giornalista non deve limitarsi a raccontare la storia positiva, deve anche far vedere dove ci sono le magagne. Però questa cosa qui che di solito i giornalisti fanno, no? di raccontare la magagna, non deve diventare lo scopo del giornalismo. Cioè, io da giornalista voglio raccontare le cose che non vanno, se ci sono delle cose che non vanno, per dare il mio contributo a risolverle. Non perché voglio dire, ah, guarda quanto sono stato bravo, ti ho fatto vedere che c'è una cosa che non va. Okay? Quindi, diciamo, il fare un progetto nel quale noi siamo liberi sia di far vedere le storie che funzionano, sia di far vedere quelle che purtroppo, come in questo caso, non sono andate come avrebbero dovuto, secondo noi è parte integrante dello scopo del progetto.
Tra l'altro, si riferisce Pierfrancesco l'ultimo numero di Zainet su cui ha lavorato la nostra Gaia Canestri, anche lei del liceo Dante Alighieri di Roma, un pochino più grande di voi, ma che ha fatto un lavoro veramente, insomma, per la sua età ancora più grande, di cui siamo orgogliosi, insomma. Quindi vi invitiamo anche a leggere il numero di Zainet, lo potete fare cliccando su www.zai.net. Francesco, una domanda per Alberto e poi lo lasciamo.
Sì, innanzitutto grazie per la sua chiarezza veramente esplicativa. E poi volevo fare una domanda sempre riguardante questo articolo che abbiamo letto, che verso la parte finale parlava del convincimento delle persone riguardo a questi impianti che possono risultare a volte invasivi, e visto che in qualche modo il suo lavoro è quello di spiegare alla gente, rendere più facile, volevo chiederle come si fa a rendere vicino alla gente, anche a far capire la gente il perché talvolta certi impianti possano sembrare invasivi ma in realtà servono, e quindi come si fa a rendere semplice una questione difficile.
Che bella domanda. Allora, partiamo dal problema a monte. Il problema a monte, credo io, non è tanto cosa io riesco a spiegare alle persone. Il problema a monte è cosa purtroppo viene detto, per esempio nel caso che tu stai citando, no? Cosa viene detto degli impianti eolici nella conversazione pubblica da parte di persone che hanno un'enorme visibilità. Allora, se ci sono delle persone con un'enorme visibilità che dell'eolico oppure del fotovoltaico cominciano a dirti deturpa il paesaggio, fa schifo, ci toglie i terreni per i nostri allevamenti e tutte queste cose qua, no? Che possono anche contenere dei fondi di verità, parzialmente, possono anche essere parzialmente veri, ma se vengono proposte queste cose qua in massa all'interno della conversazione pubblica, cosa che immagino, se siete degli utilizzatori di social di vario genere, vedrete anche voi, purtroppo abbiamo un problema che non è soltanto farti capire perché ti può servire avere un impianto eolico o fotovoltaico, ma è che dobbiamo contrastare l'inquinamento dell'informazione, l'inquinamento di quel posto che il professor Floridi chiama l'infosfera, che è un posto, no, come tutte le sfere che abitiamo, è un posto dove ci scambiamo informazioni. Purtroppo c'è un sacco di gente che per vari motivi inquina quel posto lì e dice cose che a volte sono parzialmente vere ma che non c'entrano la complessità del problema. Una delle Perché dico questo? Dico questo perché dobbiamo sapere che esiste quel problema lì e dobbiamo sapere che se proviamo lo scontro frontale non otterremo assolutamente nulla. Cioè, se tu sei già convinto che tanto l'eolico non ti piace e io vengo lì a dirti guarda che una stupidaggine, non è vero che deturpa il paesaggio, invento, puoi stare certo che non otterremo nulla. Ognuno rimarrà sulle sue posizioni, magari litigheremo, e il mio obiettivo, che è quello di fare una corretta informazione rispetto a questo tipo di produzione energetica, fallisce radicalmente. Allora cosa si fa? Molto complicato. Una delle soluzioni che propongo io è partire da problemi reali delle persone e far vedere che una produzione di energia elettrica, diciamo così, pulita, può risolvere tutta una serie di problemi reali delle persone. Banalmente, l'esempio che facevo prima, no? Se io comincio a dirti guarda che se vengono installati questi impianti tu hai un risparmio netto di quello che spendi per l'energia, per il riscaldamento. Per quanto riguarda la parte del fatto che questi impianti possono essere brutti a vedersi, purtroppo lì bisogna avere a che fare anche col fatto che molto spesso questo tipo di istanti sono state prese in giro, no? Quando si sente dire o si legge sui giornali prima di fare questo lavoro è necessaria una valutazione di impatto ambientale, spesso questa cosa qua viene banalizzata, dice oh mamma mia devono, io lo so, le persone al bar che sento dire una roba del genere poi magari la vedono sui social in cui questa cosa viene presa in giro, diranno oh, ecco, devono arrivare i verdi che ti devono dire di che colore deve essere dipinta la fabbrica o la cosa che va installata, no? Quindi siccome anche questo va ad inquinare la conversazione, poi va a finire che non si capisce più niente. E allora ribadisco, bisogna partire da problemi concreti, insistere, voi siete giovani quindi spero che ce l'abbiate questo afflato qua, insistere sul fatto che non ci possiamo solo occupare dei problemi concreti del qui e ora, ma dobbiamo pensare al mondo che verrà. Io ho due figli che sono molto più giovani di voi e mi auguro di poter lasciar loro un mondo un po' migliore di quello che ho trovato, no? Non peggiore, e cominciare a costruire un discorso che sia un pochettino più positivo, levando di mezzo i toni aggressivi che non servono proprio a niente e cercando di affrontare il nocciolo del problema, sapendo a priori che purtroppo su argomenti così complessi quello che succede di solito è che ci sono due tifoserie che guardano la pala eolica così come l'impianto fotovoltaico, così come la storiella sulla farina di grilli, come se fosse una partita di calcio e come se la stessero vedendo dalle due curve. Cioè quella roba lì bisogna rassegnarsi, però con l'informazione, con la comunicazione, col tentativo di informare e comunicare usando ogni tanto anche dei toni di voce, dei linguaggi positivi, facendo vedere che si può anche non litigare ma si può conversare e cooperare per trovare la soluzione migliore, ecco, io credo che possiamo fare la differenza.
E assolutamente, anche perché sostenibilità e energia sono due dei temi cruciali per il futuro dell'Europa. Ne abbiamo parlato ovviamente con Alberto Pugliafito per ABNE e ringraziamo, grazie Alberto per essere stato con noi.
Ciao Alberto, grazie.
Grazie a voi, ciao.
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 Francesca, facciamo una cosa, visto che siamo un po' in ritardo con i tempi, ci manca ancora di mandare la rubrica Indie Break, noi salutiamo i nostri giovani reporter, per Francesco e Francesco per essere venuti a ritrovarci, veramente siamo felicissime, del Liceo Dante Alighieri di Roma.
E anche noi siamo contentissimi, quindi grazie mille anche a voi.
Grazie mille a voi.
E Francesca, anche noi ne approfittiamo per salutare i nostri ascoltatori, vi lasciamo a Indie Break e poi al proseguio del palinsesto di Radio Zainet, di Radio Jeans e di Hot Block Radio. L'appuntamento a quando è?
È a domani, dalle ore 15 alle 16, sempre Zaytime, sempre su Radio Jeans, Radio Jeans di nuovo, Radio Hot Block Radio e Radio Zainet.
A domani, questa è Indie Break, restate all'ascolto, ciao!
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dalla scena internazionale. Si è chiusa la parentesi sanremese, ritorniamo ad occuparci dell'indie internazionale di Indie Break. Lo facciamo partendo da Londra, dove i Falls hanno registrato assieme alla London Contemporary Orchestra 3 nuove versioni di loro brani del passato, e nello specifico 2 dal loro ultimo album Life is Yours, la title track è 2001, e Wash Off da Everything Not Saved Will Be Lost Part 2 nell'ambito della loro Apple Music Home Session. Il loro ultimo lavoro era stato in qualche modo una sorta di disco di rottura rispetto al loro sound del passato. Con queste nuove versioni ritornano alla loro armonia e melodie classiche, con delle sonorità che fanno evidentemente l'occhiolino all'indie degli anni zero. Hanno collaborato con una orchestra nota al grande pubblico per aver registrato alcune delle più famose colonne sonore di Paul Thomas Anderson, diretti da Johnny Greenwood. Il loro ultimo disco realizzato con i Falls era del 2013, Holy Fire, ma da allora non si erano più incontrati, quindi è stata una sorta di reunion con il collettivo britannico. Ci andiamo quindi ad ascoltare un brano tratto da queste nuove versioni con la London Contemporary Orchestra. Questa si intitola Wash Off i Falls. Brush Off, il nuovo brano registrato assieme alla London Contemporary Orchestra dai Falls. Ci spostiamo invece negli Stati Uniti, perché l'ex leader dei Talking Heads, David Byrne, ha pubblicato in occasione di quest'oggi, San Valentino, una nuova playlist. La fa mensilmente, un aggiornamento di playlist, questa volta dedicata alla festa degli innamorati. Music for Valentine's non contiene solo canzoni d'amore, come ha specificato lo stesso Byrne, ma anche brani di Billie Eilish, Rosalia, Andrew Bird assieme a Phoebe Bridgers, Wise Blood, FKA Twigs, Karen O e molti altri. David Byrne ha pensato dunque, come riporta Indie for Bunnies, di dedicare alla tradizionale festa degli innamorati la playlist di febbraio della sua serie mensile. Ci sono 47 canzoni remix The Byrne. Il primo brano è TV di Billie Eilish, ce lo andiamo ad ascoltare.
Just wanna watch TV. I'll stay in the pool and drown, so I don't have to watch you leave. I put on Survivor just to watch somebody suffer. Maybe I should get some sleep. Sinking in the sofa while they all betray each other. What's the point of anything? All of my friends are missing again. That's what happens when you fall. It's fine, you're just in love. Don't know where you are right now. Did you see me on TV? I'll try not to starve myself. Maybe I
TV di Billie Eilish, il primo brano della David Byrne Radio Presents Music for Valentine's, la playlist pubblicata dal leader dei Talking Heads per San Valentino. Questa playlist, ha scritto David Byrne in commento della pubblicazione, contiene soprattutto brani recenti. Alcuni degli artisti delle canzoni presenti mi sono state menzionate da amici, giornali e algoritmi. Non tutte sono canzoni d'amore. Chi era San Valentino? Beh, era un martire nella Roma del III secolo. Ora è il santo patrono dei malati di asma, degli apicoltori e degli amanti. Valentino fu arrestato diverse volte, fu bastonato e decapitato. Prima dell'esecuzione scrisse alla figlia del giudice, a cui aveva ridato la vista, un biglietto firmato dal tuo San Valentino. Questa è stata la storia che mi ha guidato nella scelta dei brani. Con questo ultimo brano di Billie Eilish, tratto appunto da questa playlist curata da David Byrne, concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.